buddismo ha scritto un'enormità di libri fondamentali proprio che riguardano figure storiche dell'antifascismo militante. Qua alle nostre spalle abbiamo un'immagine dei fratelli Rosselli, ma parlerà anche di Ernesto Rossi, di Gaetano Salvemini, ma sarebbero tanti quelli che sono i vari personaggi che hanno contribuito a far sì che la fiaccola dell'antifascismo sia sempre mantenuta. E a lui cedo la parola, lo ringrazio ancora per questa sua presenza e credo che tutti quanti noi siamo vogliosi di sentire la sua relazione, di vedere anche le sue immagini che ha portato. Ricordo che di là vi sono alcuni libri molto importanti scritti da Mimmo e sono in vendita anche a prezzi piuttosto scontati, perciò se qualcuno dopo vuole acquistarli sono a disposizione.
Vi ringrazio per l'attenzione. Il vostro presidente mi aveva proposto, diciamo, un incontro sulla figura di Carlo Rosselli, perché fra poco ci sarà l'80° anniversario della sua scomparsa. Io ci ho pensato un momento e poi ho rilanciato, cioè mi è sembrato, diciamo, per me più stimolante invece rilanciare la sfida e vedere insieme, con una sorta di biografie parallele che però si incontrano, altri due personaggi o altri tre personaggi che sono strettamente legati alla sua figura e sono in particolare Gaetano Salvemini ed Ernesto Rossi. Cioè, una riflessione che vorrei fare ad alta voce perché non mi sono preparato, nel senso che ho studiato per anni questi personaggi, adesso vorrei arrivare un po' a una sintesi che li mette insieme e li faccia interagire nel loro tempo. Una riflessione all'insegna di una convinzione che ho maturato via via nei miei studi, cioè sul Novecento e la sfida per la democrazia. Partiamo proprio da questo aspetto con una piccola premessa. Qui vedete Nello Rosselli, che era uno storico e un antifascista al tempo stesso. E lui era storico del risorgimento e facendo così andava controcorrente, perché il fascismo, così come si era appropriato della Grande Guerra, voleva dimostrare che le sue radici affondavano nel risorgimento. E gli scritti di Nello Rosselli si basano soprattutto sulla figura di Pisacane, e c'è un passaggio che mi ha molto colpito nei suoi scritti, cioè ricordando il sacrificio, direi quasi volontario, di Pisacane, che come sappiamo fu poi catturato, diciamo, dalla bandiera contadini e poi consegnato alla giustizia borbonica. E Nello Rosselli scrisse: personaggi come Carlo Pisacane si sono sacrificati, sono stati trascinati al fondo dal vortice della corrente. E poi commenta: ma è molto importante il loro ruolo, perché le generazioni che verranno dopo appoggeranno i loro piedi su questi sassi che sono sotto la corrente, che non si vedono, ma grazie a questi appoggi riusciranno a varcare il fiume che invece ha travolto queste figure. Una bellissima metafora che credo dobbiamo tenere presente per questi personaggi. Dicevo, la sfida della democrazia, perché se ripetiamo appunto col senno di poi, con una visione critica rispetto alle origini del fascismo, dobbiamo ammettere una cosa, e cioè il fascismo è andato al potere perché pochi credevano alla democrazia. E non si credeva innanzitutto nemmeno chi stava al potere, lo Stato liberale, questa elite, questa aristocrazia che avvertiva di non avere delle basi estese in un momento in cui nel 1919 il sistema politico si trasformava e uscivano i due grandi partiti di massa, quello socialista e il nuovo, il Partito Popolare Cattolico. Non si credevano nemmeno a sinistra molti socialisti della corrente predominante massimalista e neanche ovviamente i comunisti che nascono nel gennaio 21 con gli occhi rivolti verso Mosca, verso l'internazionale comunista. Ecco, questi tre personaggi che si sono messi insieme alla democrazia ci credevano, pur con tutti i limiti della democrazia. Partiamo da Gaetano Salvini, che è un po' il loro, tra virgolette, diciamo, padre nobile, è del 1873, quindi ha circa 25 anni più degli altri due, che sono in ordine di nascita Ernesto Rossi, fiorentino, anche se poi era nato a Caserta nel 1897, e del 99, l'ultimo anno utile per l'ingresso in guerra, appunto Carlo Rosselli. I Rosselli che nascono da una famiglia di tradizioni democratiche, perché Mazzini muore in Italia sotto falsa identità, perché era considerato un terrorista, proprio a casa Rosselli. Poi c'è Ernesto Rossi, che ha una storia familiare molto tribulata, è figlio di un generale e diventerà presto antimilitarista. Ma tutti e tre, a partire da Salvini, vedono la Grande Guerra come il culmine del Risorgimento, quindi la quarta guerra di indipendenza. E Gaetano Salvini diventa un ufficiale P, un ufficiale della propaganda, così come, che so, Piero Calamandrei e tanti altri che adesso non sto a citare. E durante la guerra a un certo punto entra in una forte crisi, direi morale anche psicologica, quando si rende conto di una differenza abissale tra quelli che lui riteneva essere i suoi presupposti democratici, tra l'altro un personaggio, uno storico illustre, che è sempre stato Salvini un uomo del suo tempo, e si era messo in luce per delle battaglie molto dure e molto aspre contro il sistema di potere giolittiano, soprattutto nel sud, quando utilizzava i mazzieri, cioè diremo poi 10 anni più tardi li avrebbero ribattezzati squadristi e camicie nere. E ci sarà un titolo di un libro di Salvini che diventò e è rimasto anche abbastanza famoso. Il chiamò Giovanni Giolitti, che era, ricordiamo, un riformista, il ministro della malavita. Della malavita per il modo in cui, soprattutto al sud, gestiva il potere attraverso le prefetture, attraverso questi personaggi prezzolati che agivano in modo, direi, abbastanza mafioso. E quindi Salvini entra in guerra, fa propaganda e poi si rende conto che c'è qualcosa che non va, prende le distanze nell'immediato dopoguerra da quelle pretese di cui diventerà presto alfiere Benito Mussolini, di cui conosciamo tutta la parabola, di rivendicare un espansionismo in direzione della Jugoslavia, e per questo verrà sempre criticato duramente appunto da Mussolini e dai fascisti. Ma anche gli altri due, che poi diventeranno suoi allievi, ed Ernesto Rossi lo chiamerà in modo molto affettuoso zio negli anni della clandestinità, zio che come nome di battaglia, entrano entusiasti in guerra. Ernesto Rossi è quasi un bambino, poi vi farò vedere le fotografie, mentre resta ferito nel 1917, perde un fratello, e questo discorso delle perdite familiari lo vediamo anche qui, Aldo Rosselli, un fratello maggiore che cade in guerra. Ecco, questo discorso appunto dei morti è molto importante, famiglie che sono appunto lacerate e mutilate, il ricordo di questi fratelli maggiori morti in senso in una guerra che loro ritenevano essere patriottica sarà sempre presente in questi personaggi. Allora, dicevo, Ernesto Rossi resta ferito gravemente e mutilato di guerra, mentre Carlo Rosselli viene mobilitato, ma ha la fortuna di non, per la sua giovane età del 99, di non andare mai al fronte. E quindi loro, ci metterei anche Emilio Lussu, conosciamo quel capolavoro di Un anno sull'altipiano, che hanno poi un modo di meditare criticamente la loro esperienza bellica e di vedere in questa, direi, i germi di quello che poi diventerà l'antifascismo. È ben diversa la loro visione della guerra rispetto a quella di un altro che la guerra ci aveva creduto, che appunto era Benito Mussolini, di cui recentemente sono usciti i diari di guerra. E veniamo al biennio rosso, 1920, cioè a questa crisi della democrazia, alla quale da sinistra si vorrebbe dare una spallata con il massimalismo, cioè avere un programma massimo, che è quello della rivoluzione, ma in Italia, ricordiamo soprattutto il nome di Bombacci, ma anche più serio di Serrati, che era direttore dell'Avanti, ci si riempie la bocca con la rivoluzione e in realtà non ci si prepara a farla, col risultato, come sappiamo, poi di spingere a destra una parte della borghesia e di preparare il ribaltone con il biennio rosso, che parte praticamente direi nel settembre del 20, cioè al culmine che è anche il fallimento dell'occupazione delle fabbriche, l'ordine nuovo e via dicendo, e lì cambia la fase, parte lo squadrismo agrario. Ma vorrei dire una cosa forse non troppo conosciuta, che questi, appunto, questi personaggi, Salvemini e Rossi, usciti dalla guerra, vorrebbero cambiare l'Italia. È un momento di confusione e Salvemini, di cui sono usciti i diari, memorie e soliloqui, è ossessionato dalla figura di Gabriele D'Annunzio, che vede come un avventuriero che vorrebbe portare l'Italia verso lidi poco opportuni. E questo timore, questa ossessione, direi, che Salvemini nutre nei confronti di D'Annunzio, che anche lui ha avuto, come sappiamo, un'esperienza bellica molto importante e già lì, durante la guerra, ha avuto la capacità straordinaria di creare dei miti, la beffa di Bucari, che in realtà dal punto di vista militare è un fallimento, l'ha fatto diventare una vittoria straordinaria, lo stesso lancio di volantini su Vienna ne ha fatta una epopea. E allora cosa scrive nel suo diario Salvemini? Delle cose interessanti e storicamente e politicamente totalmente sballate. Io non vi farò l'apologia di questi personaggi perché non credo all'apologia. Scrive due cose sostanzialmente nell'immediato dopoguerra. Uno, che la classe politica è totalmente screditata, e questo è un campanello che sentiamo anche oggi. E lui nella classe politica chi ci mette? Ci mette dai liberali ai socialisti, incluso Filippo Turati, su cui scrive delle cose molto dure e offensive nel diario. E quindi dice e scrive Salvemini: bisogna cambiare, bisogna sbattere via questa classe politica, e allora, siamo quasi alla vigilia della marcia su Roma, e allora ben venga anche Mussolini, se riuscirà a spazzare via questi vecchi che sono incrostati al potere, e se riuscirà a evitare il pericolo di D'Annunzio, che era il suo spauracchio. Ernesto Rossi collabora al Popolo d'Italia, ma attenzione, non collabora, la sua non è una collaborazione politica. Lui era un economista e un economista di tipo, vedo, di tipo liberista. Diventa in quel periodo discepolo di Luigi Einaudi. E quindi i suoi articoli sul Popolo d'Italia, io me li sono andati a leggere, sono puramente di tipo economico, non c'è mai una visione politica. E poi Mussolini va al potere. Ecco, a quel punto questi personaggi cambiano, in una evoluzione politica si rendono conto dell'essenza liberticida del fascismo, e in questo cambiamento Salvemini critica molto duramente il fascismo, che da poco è al potere, e irrita tantissimo Mussolini perché lo critica sulle posizioni rispetto ad esempio alla Dalmazia, prima ancora su Fiume. Fatto sta che dopo il delitto Matteotti, quando col fallimento dell'Aventino e col famoso discorso parlamentare del 3 gennaio del 25, si chiudono i residui spazi di democrazia, cosa succede a Firenze? Succede che viene fondato questo bollettino di controinformazione illegale che si chiama Non Mollare, e qui c'è la ristampa anastatica di questo bollettino, di questo giornaletto, diciamo, che veniva sia affisso sul nottetempo per le strade, sia distribuito clandestinamente. E i fascisti fiorentini, Firenze è stata una delle culle dello squadrismo urbano, la vedono come una sfida intollerabile. E alla fine riescono, attraverso la delazione di un tipografo, Renzo Pinzi, riescono a capire che sono coinvolti Gaetano Salvemini ed Ernesto Rossi. Ernesto Rossi si sottrae, siamo a metà del 25, si sottrae all'arresto andando in Francia, mentre Salvemini viene arrestato. Il suo arresto suscita uno scalpore enorme, perché Salvemini non è il primo arrivato, è un illustre accademico. Tant'è vero che viene arrestato al Ministero della Pubblica Istruzione mentre è in sessione d'esami universitari, quindi una cosa decisamente fuori dall'ordinario. E questo arresto quindi desta epoca e il Corriere della Sera di Albertini, che è la sua ultima stagione democratica, lancia una campagna di solidarietà contro appunto questo che è un abuso. E si arriva al processo. Al processo con il pubblico è rappresentato da squadristi, ma per quelle strane situazioni che poi porteranno all'insediamento del Tribunale Speciale voluto da Mussolini, i giudici sono di tradizione liberale, per cui ancora tendenzialmente legalitari, e quindi praticamente gli avvocati difensori smontano la tesi accusatoria perché dimostrano che questo tipografo che aveva stampato il non mollare non può essere utilizzato come testimone a carico perché lui stesso dovrebbe essere imputato avendo stampato il giornale. Per cui il processo viene aggiornato e Salvemini viene lasciato in libertà provvisoria. Gli squadristi lo aspettano per ammazzarlo, ma i carabinieri lo fanno uscire da una porta secondaria. Ci sono dei pestaggi generalizzati in quel pomeriggio del luglio 25 e Salvemini si rifugia per quella notte a Villa Rosselli, poi ha l'intuizione il mattino di cambiare sede perché poche ore dopo di fatti ci sarà l'irruzione degli squadristi e spazia clandestinamente in Francia e inizia a fare un'opera straordinaria dal punto di vista storico e politico, di controinformazione in Francia, cioè a demistificare anche la politica estera e la politica interna di Mussolini. E Mussolini ne è a tal punto irritato da far approvare nelle leggi fascistissime un articolo proprio direi ad personam per togliere la cittadinanza a chi è indegno di essere italiano e quindi a Gaetano Salvemini e a pochi altri, tra cui alcuni fascisti dissidenti, Bassi e altri, nomi di oggi non dicono niente, vengono apolidi, quindi viene tolta la cittadinanza. E Salvemini all'estero ha un certo ascolto, ha una certa influenza e diviene contraltare sia alla propaganda ufficiale sia alle case del fascio, le sedi del fascio italiano all'estero. E cosa succede nel frattempo? Succede che, qui finiamo appunto agli altri personaggi, Ernesto Rossi ha la fortuna di avere uno dei cognomi più diffusi in Italia, per cui riesce a passare attraverso le maglie della censura, rientra, vince un concorso e entra come ordinario di economia alla scuola secondaria superiore di Bergamo, l'istituto a ragioneria Vittorio Emanuele II, e insegna lì. E lì inizia una fervida attività antifascista, collegandosi soprattutto con due personaggi milanesi, con Riccardo Bauer, che era passato insieme a Parri attraverso l'esperienza del periodico Il Caffè, e con Ferruccio Parri, quindi Bauer e Parri. E poi si collegano ad altri personaggi, in particolare direi al chimico Umberto Ceva. Lì c'è tutta una vicenda molto complessa che qui non posso riassumere in poche parole, ma che meriterebbe delle riflessioni perché investe il problema dell'uso della violenza ed è un problema attuale, cioè in un sistema di dittatura, adesso non vorrei dirvi come la Turchia di oggi, però per capirci, è opportuno da parte dei dissidenti, da parte di chi non ha più spazi di legalità, utilizzare la violenza. Ecco, la risposta che stanno sviluppando questi che diventeranno poi appunto giustizia e libertà più avanti è sì, purché sia una violenza dimostrativa, quindi non contro persone, non di tipo terroristico, ma che so, mettere degli ordigni incendiari nottetempo nelle sedi del fascio, dell'intendenza di finanza e via dicendo. E, però uno del gruppo, un avvocato friulano, l'avvocato del re, per vicende sue private sta per essere rovinato e incarcerato, e li vende acquistandosi l'impunità e l'immunità, e poi per 20 anni sarà spia retribuita. Piccola parentesi, dopo la liberazione Ernesto Rossi troverà un pacco così di rapporti spionistici e nel 55 li pubblicherà in modo redazionale per Feltrinelli, una spia del regime. E cosa accade? Che la spia del regime, sono tutti documenti d'epoca, lo denuncia per diffamazione, e dal 55 al 67, quando muore, ha processi a ripetizione e alla fine verrà addirittura amnistiato. Pensate che assurdità della giustizia italiana. E quindi c'è una retata a un certo punto il 30 ottobre appunto del 29, e quindi a questo punto Ernesto Rossi entra in carcere e sarà in carcere per 10 anni, poi per 4 anni al confino, e poi andrà esula in Svizzera. Ma nel frattempo andiamo di nuovo sulle tracce di Carlo Rosselli, il quale si preoccupa di far uscire dall'Italia, che è diventata una gabbia, Filippo Turati, la figura, l'emblema, la bandiera del socialismo riformista. E insieme a Rossi e a Sandro Pertini, avvocato di Genova, da Milano lo fanno uscire da una porta secondaria, lo portano a Genova, poi a Savona, qui si imbarcano su un motoscafo, lo portano in Corsica, poi dalla Corsica, accompagnato da Pertini, va in Francia. E al rientro, in Maremma, viene arrestato appunto Rosselli, e ci sarà un processo a Savona nel 1927. Un processo anche qui molto interessante, perché i magistrati, di nuovo di estrazione liberale, praticamente consentono a Rosselli una difesa anche di tipo dialettico molto abile per denunciare gli spazi di libertà che si sono chiusi, e alla fine gli daranno una condanna che è simbolica, perché è equivalente ai mesi che lui ha scontato di carcerazione preventiva. Per cui dovrebbe essere liberato, ma in realtà nel frattempo, grazie a leggi fascistissime, passa dal carcere al confino. E dal confino va a Lipari, dove c'è, se qui faccio vedere una fotografia straordinaria, vedete al centro Carlo Rosselli, l'espressione veramente lieta e fiera, con il giovane Emilio Russo, riescono ad evadere in circostanze che veramente meriterebbero un film. Nottetempo si fanno recuperare da un motoscafo che viene dalla Francia, e qui siamo nell'estate del 29, e di conseguenza a Parigi Rosselli si ricongiunge a Salvini, e appunto formano il Movimento di Giustizia e Libertà, che vuole essere un movimento antifascista di tipo nuovo, cioè svincolato dai partiti antifascisti storici che hanno fatto fallimento. Questo è quello che dice Rosselli. È un personaggio molto generoso, tanto è vero che lo finanzia. La famiglia Rosselli era una famiglia abbiente, della borghesia produttiva, avevano attività industriali, avevano una quantità di azioni, e vorrei dire quasi tutto quello che lui ha lo investe in questo movimento. Fondano un settimanale, Giustizia e Libertà, in lingua italiana, poi anche in edizione francese, stampato a Parigi, e sviluppa la teoria di un socialismo liberale. La loro strada, di questi tre personaggi, è una strada molto difficile. Perché? Perché in Italia ha vinto il fascismo. Pensate che Mussolini, per screditare gli esuli politici, siccome l'esilio politico in Italia, come sappiamo, ha una tradizione nobile, Risorgimento, Mazzini, Garibaldi, eccetera, non li chiama sui giornali italiani esuli, ma fuoriusciti, che è un neologismo, cioè dice sono imboscati dalla storia, sono scappati e sono andati all'estero. Quindi all'estero sviluppa questa teoria di un socialismo liberale, e il momento forse più difficile per l'antifascismo negli anni 30, che sono anche chiamati gli anni del consenso, è quando la campagna di Abissinia viene lanciata con una propaganda straordinaria. il regime che, non dimentichiamolo, ha l'appoggio della Chiesa, il concordato dell'11 febbraio del 29 è decisivo, l'Italia è un paese cattolico, è un paese contadino, il parroco diventa un volano di trasmissione della dottrina ufficiale, per cui il fascismo ha un consenso esteso, gli antifascisti sono in minoranza, sono esiliati in patria oppure al confino, nelle prigioni o all'estero. Dicevo che è talmente diffuso il clima favorevole all'avventura imperiale, il posto al sole, che un esponente antifascista solido come Benedetto Croce darà la medaglietta d'oro di senatore per la campagna dell'autarchica, dell'oro alla patria. Ecco, in quel momento, giustizia e libertà, in quel momento Carlo Rosselli va controcorrente, cerca di organizzare una presenza anche militare in Africa contro l'avventura italiana. Poi l'altro passaggio decisivo per tutta la biografia di Giustizia e Libertà e in particolare di Carlo Rosselli è la guerra di Spagna. Nella guerra di Spagna dobbiamo tenere distinti, a mio avviso, due momenti. Il momento, diciamo, politico da quello militare strategico. C'è una colonna che si ispira a Giustizia e Libertà, è composta, guidata da Rosselli, anche da anarchici. Qui vediamo ancora una foto legata alla fuga, all'evasione da Lipari. Questa è una foto che non ho mai capito, è stata scattata in Inghilterra, dove forse per un gioco carnevalesco abbiamo a Salvemini Carlo Rosselli vestiti da galeotti, può darsi che alludessero alla situazione italiana. E qui le vacanze della famiglia Rosselli. Carlo Rosselli con Ferdinando Schiavetti, un personaggio all'epoca molto interessante, che era segretario nazionale del Partito Repubblicano, poi diventa anche lui giallista. E qui ha un processo contro l'attentatore De Botis, che aveva provato a Bruxelles a sparare, non si sa se per ucciderlo o in modo simbolico, contro Umberto, che stava per sposarsi con la principessa del Belgio. E qui al processo tra il pubblico c'è Carlo Rosselli. Ecco, qui vediamo la Spagna, Carlo Rosselli con l'elmo, col casco. Dicevo che sul piano militare l'esperienza di questa colonia italiana è stato un fallimento. Insomma, Rosselli non era un militarista, non era un militare, ma anche sul piano politico il suo rapporto con gli anarchici della colonna è stato fallimentare, perché gli anarchici, secondo la loro ideologia tipo individualista, rifiutavano i gradi, rifiutavano di obbedire a ordini, volevano autogestirsi, e in guerra questo creava, diciamo così con un eufemismo, qualche problema. Ecco qui Carlo Rosselli in Spagna. Si ammala, gli viene una crepite e torna in Francia, e ammettiamolo, torna in Francia come uno sconfitto. E proprio in quel momento cambia per un attimo la condotta bellica, e c'è la battaglia di Guadalajara, in cui per la prima volta si trovano davanti italiani contro italiani. E i fascisti perdono, sembra che ci sia un cambiamento della guerra. E cosa fa Rosselli? Grande intellettuale, efficace giornalista, capisce che bisogna innestare una guerra di propaganda, e quindi si fa mandare, rispetto a centinaia e centinaia di italiani fascisti prigionieri, documenti, lettere, e in Giustizia e Libertà pubblica addirittura dei manifesti inseriti nel settimanale, un settimanale di grande formato, di fotografie con decine e decine e decine di prigionieri, con i nomi, e poi con queste lettere loro, in cui dicevano: ma noi in realtà non siamo volontari, noi siamo dei morti di fame, siamo andati ad andare in Africa e ci siamo trovati in Spagna. L'intervento in Spagna era guidato dal ministro degli affari esteri Galeazzo Ciano, che era chiamato ministro sui generis perché era genero di Mussolini, avendo sposato la primogenita Eva. Dal diario di Ciano, che poi è uscito postumo nel 1945, si capisce che era terrorizzato per la piega negativa della guerra, e che aveva una volontà vendicativa nei confronti di Carlo Rosselli per questa attività di controinformazione. E c'è un passaggio che mi ha molto colpito in questo diario, un'udienza, uno dei tanti incontri tra il ministro Ciano e Mussolini, e Ciano scrive: ho parlato a Duce dei prigionieri, cioè dei prigionieri rossi che noi abbiamo fatto, i comunisti italiani, e gli ho chiesto cosa ne dobbiamo fare, e lui mi ha risposto: farli fucilare tutti, perché i morti non raccontano la storia. È molto interessante come visione di questo dittatore, poi sappiamo che fine ha fatto. Ebbene, Carlo Rosselli non era prigioniero, stava in Francia, stava a Parigi, e si era trasferito nella primavera del 1947 in Normandia per curarsi di questa ferite. E in Normandia lo va a trovare Nello. Qui li vediamo, i due fratelli. Queste sono fotografie che ho avuto dai tre figli di Nello Rosselli, che sono ancora oggi viventi. E succede qui questo delitto Rosselli, che è veramente un giallo, un noir, perché la mia tesi, che credo di aver dimostrato nel libro Il delitto Rosselli, con fonti fasciste e soprattutto le fonti che sono depositate nella biblioteca Prezzolini di Lugano, nel fondo Filippo Anfuso. Anfuso era il sottosegretario agli esteri, era il braccio destro, era l'esecutore, l'esecutivo di Ciano, ed è il tramite tra il ministero e la Cagoule, Cagoulard, cioè un gruppo di neofascisti francesi, e in cambio di armi e con una saldia intesa politica decidono di eliminare, come dei sicari, appunto Carlo Rosselli, il quale era molto ingenuo, nel senso che lui presupponeva negli altri la buona fede che aveva lui stesso. Era circondato da spie. Una spia era molto nota, uno scrittore in voga, Pitti Grilli, Dino Segre, torinese, ebreo, che era una spia dell'Ovra. Ci sono una quantità di rapporti da casa Rosselli a Parigi. Un'altra spia egualmente dannosa era un certo Enrico Brichetti, uno dei sette giurati di Ronchi dei Legionari, l'avventura d'Annunziana, che tra l'altro era amico d'infanzia di Camillo Berneri, una figura straordinaria, un anarchico, discepolo di Salvemini, che poi finirà ucciso nel maggio del 1937 in Spagna dagli stalinisti a Barcellona. E quindi lui non si accorgeva, i suoi movimenti erano attentamente monitorati. E diceva che c'è un giallo nel giallo, perché l'assassinio di Carlo Rosselli in realtà diventa duplice omicidio e muore anche Nello. E qui non si sa, la famiglia sospettava che potesse esserci questo intento deliberato di ucciderli tutti e due. Nello aveva avuto un'altra storia. Lui non era un politico, era ovviamente antifascista, ma la sua vocazione, la sua ispirazione era di essere storico del Risorgimento. E era molto stimato da Gioacchino Volpe, lo storico ufficiale del regime fascista al 100%, ma era un uomo di cultura e aveva capito, diciamo, le intuizioni storiografiche di Nello, e quindi in un certo modo lo aiutava. Era stato mandato al confino Nello e viveva in Italia in una situazione di semi-libertà. E i suoi familiari mi dicevano, i suoi figli: noi abbiamo sempre avuto il sospetto, perché gli hanno dato il passaporto, perché di solito in casa del genere non ce l'ha. Lo sa che gli danno il passaporto, lui va in Normandia e mi sembra il 9 luglio del 37 c'è questo terribile duplice omicidio. Loro sono in auto in una zona, diciamo, un po' brulla, selvaggia, boscosa, e la strada viene sbarrata, sono circondati, vengono ovvio massacrati in modo brutale, e i loro corpi vengono trovati due giorni più tardi nella selva. Ne ha scritto di questo Alberto Moravia nel libro Il Conformista, da cui è tratto anche un film, in modo molto fantasioso. È molto bella, secondo me, la scena della descrizione dei morti abbandonati nell'estate, nel bosco, con gli animali che girano intorno. Ma è un libro molto, direi, fazioso, tendenzioso, che dipinge in sostanza sotto un falso nome Carlo Rosselli come un po' un fanatico, un visionario, e sicuramente a mio avviso in questa deformazione sta una sorta di autodifesa di Moravia, che era loro cugino, li conosceva bene, per sentirsi, diciamo, defilato, per non essersi mai impegnato politicamente, mentre invece loro, come sappiamo, lo hanno fatto. Queste sono proprio le ultime fotografie, pochi giorni prima dell'assassinio, momenti lieti e momenti terribili e tristi. Allora, Ernesto Rossi apprende di questa morte dei suoi due fratelli amici mentre è in carcere, e in carcere Ernesto Rossi fa una lotta quotidiana straordinaria contro la censura. Io ho avuto la fortuna di curare le sue lettere da carcere in un libro che direi è un'arma impropria, 9 anni sono molti, ed è stata una, per me, una delle avventure più ricche sul piano storiografico e sul piano della coscienza civile, perché lui era assertore dei diritti dell'individuo e quindi rifiutava a priori di sottostare alla censura. Questo gli ha procurato tante grani in carcere, l'isolamento, riduzione del vitto, stava diversi giorni a pane e acqua, quindi c'era una sorta di braccio di ferro con il censore. Gli originali delle lettere che scriveva alla mamma e alla moglie sono la fondazione, adesso sono l'Istituto Universitario Europeo, prima era una fondazione Rossi Salvini di cui io faccio parte, quindi avevo gli originali e c'erano tutte queste censure. Censure era un inchiostro molto oleoso, grasso, che veniva spalmato, venivano, diciamo, asfaltate. E allora ho consultato la direzione della Polizia Scientifica di Roma e loro, molto disponibili, si sono prestati a fare un tentativo di decrittare queste parti. Sono stato giù, ricordo, un paio di settimane, è stata un'esperienza straordinaria per i tanti metodi che loro utilizzavano. Non sempre ce l'hanno fatta, però in molti casi sì. E cosa abbiamo scoperto? Che queste frasi censurate non erano frasi, non sempre erano frasi politiche, ma frasi anche di riflessione filosofica, esistenziale. E quindi da lì si desumeva l'esistenza di un censore intelligente, probabilmente era lo stesso direttore della carcere di Regina Celi, che sapendo chi era il detenuto lo voleva controllare. E a questo proposito c'è un altro aspetto molto molto interessante. Il primo caso di intercettazione ambientale che sia mai stato utilizzato in Italia lo hanno fatto nella cella comune dove 2 volte al giorno andavano Ernesto Rossi, Augusto Monti, che era un grande docente di lettere e di filosofia originario del Piemonte, Massimo Mila, giovane musicologo, e poi altri, Vittorio Foa, che tutti conosciamo. Io ho avuto così la fortuna di imbattermi tanti anni fa in un plico alto così di trascrizioni di intercettazioni ambientali prese in quella cella. E perché? E qui il discorso è ancora legato alla violenza. Il 12 aprile del 1928 a Milano si inaugurava la fiera campionaria, sarebbe un po' l'Expo di oggi, e pochi minuti prima della visita del re Vittorio Emanuele III un lampione è esploso e sono state dilaniate 20 di persone. Cosa sia, chi sia stato il mandante e quali gli esecutori non si è mai saputo. Di sicuro il regime fascista ha fatto una gestione magistrale di quella strage. Prima ha dato la colpa ai comunisti, che era una cosa assurda, perché la ideologia comunista bollava gli attentatori come individualisti borghesi e quindi mai avrebbero messo bombe. E qui però ne ha fatto le spese il fratello minore di Ignazio Silone, Romolo Romoletto Tranquilli, che è arrestato casualmente, era a Milano in quel periodo, per tutt'altre questioni. È stato torturato, lui e tanti altri comunisti, non hanno confessato e alla fine hanno derubricato le imputazioni, e da strage l'hanno fatto diventare associazione sovversiva, fatto sta che con le torture lo hanno portato a morte precoce nel 1931. Dopodiché, dimostratasi improduttiva la pista comunista, hanno seguito la pista anarchica e alla fine sono arrivati a questa pista, chiamiamola, di proto giustizia e libertà. Guido Leto, che era il capo dell'ovra, era convinto di questa ipotesi, e cioè l'ipotesi che fosse stato un certo Vincenzo Calace, che era amico di, e collaboratore di Rossi in quel gruppo compari che era stato debellato e dove c'era il chimico Umberto Silva. E allora cosa succede? Che catturati tutti a fine ottobre del 29 vengono portati a Regina Coeli in isolamento, e qui un ispettore dell'ovra, un certo Nudi di Milano, era capo dell'ovra di tutta la Lombardia, si lavora Ceva con una perizia falsa che praticamente diceva la bomba incendiaria che lei ha costruito e che non era mai stata utilizzata perché l'avevano buttata nel fiume, ma che era stata ripescata su indicazione di Carlo del Re, è analoga a quella stragista della fiera. Lei è in buona fede, lei è innocente, ma stia attento, lei si è messo con dei criminali, quindi gli hanno instillato il dubbio, nessuna certezza ma il dubbio. E lui si è arrovellato e alla fine nel dubbio e nel timore di diventare lo strumento, come Mussolini difatti aveva organizzato insieme a Bocchini, insieme a Leto, di un processo mostruoso, per indicare i mandanti in salvemini, cioè i fuoriusciti all'estero, e gli esecutori nella loro lunga manus interna, loro li avrebbero, il tribunale speciale, li avrebbero mandati alla fucilazione. Allora cosa ha fatto Umberto Ceva? La notte di Natale del 30, lui era un chimico, ha deciso di uccidersi, lo ha fatto in modo stoico, come gli antichi romani, cioè ha preso del succo di limone, ha frammentato le lenti degli occhiali, ci ha messo qualcos'altro, il miscuglio l'ha bevuto, prima lasciando due o tre lettere che sono un documento nobilissimo, e è morto con dolori terribili. A questo punto Gaetano Salvemini all'estero ha lanciato una campagna di controriformazione contro la violenza dell'opera del fascismo e ha costretto Mussolini e Bocchini a fare retromarcia, a depotenziare il processo. Però Leto è sempre stato convinto di questa pista e ecco perché ha messo i microfoni in queste celle. E nel dopoguerra, quando appunto saranno vivi sia Monti, sia Mila, sia Rossi, c'è un numero speciale del Ponte sulle nostre carceri, è del luglio del 1949, e interessantissimi i disegni di Rossi di questa cella, e raccontano che loro si erano insospettiti che ci fosse un ascoltatore, mentre invece Augusto Monti diceva no, queste cose non le fanno, e un giorno hanno scoperto sopra in alto la finestra e hanno preso Monti, l'hanno issato e ha visto che c'erano i microfoni. E pensate che questa pista non è mai stata suffragata da nessuna prova, ma direi neanche da nessun indizio. Il 25 luglio, e sappiamo quello che succede, salva Rossi, salva Bauer, perché a inizio luglio, sentendo che il regime stava crollando, Leto rispolvera ancora questo vecchio teorema e li fa spostare dal confino ancora a Regina Coeli per fare questo processo, che in realtà poi viene spazzato via con l'armistizio dell'8 settembre del 43. Allora, tornando alla morte dei fratelli Rosselli, quando Ernesto Rossi lo apprende in carcere, è il momento più brutto di tutta la sua vita, gli sembra che tutto stia crollando, e allora cosa fa? Allora scrive un comunicato a nome anche degli altri, lo scrive su una cartina di sigaretta e lo dà a sua moglie in un modo molto originale, quindi lo scrive in caratteri minuscoli, lo ripiega, fa una piccola pallottola, lo riveste di cera di candela e quando dà il bacio le passa questo oggetto. Lei arriva, se ne rende conto ovviamente, lo fa arrivare a Salvemini che è all'estero, ma Salvemini quando legge questo comunicato di rivendicazione di essere legati alle figure di Rosselli non lo pubblica su Giustizia e Libertà, perché dice loro sono dei prigionieri, sono degli ostaggi, vuol dire, se pubblichiamo questo sono rovinati in modo definitivo, perché si capisce che hanno dei tramiti, dei collegamenti con l'estero, e quindi non lo pubblica, una cosa che farà molto irritare Rossi, perché era desideroso appunto di giocare tutto per tutto e uscire a testa alta, non importa a quali conseguenze. Poi c'è appunto dal carcere, andiamo al confino, a Ventotene, dove vi è una delle pagine più alte dell'antifascismo, ma direi anche più attuali proprio in questo periodo. Cioè, mentre l'Italia è impegnata nella Seconda Guerra Mondiale, Rossi, insieme al Tiro Spinelli, che è un ex comunista che poi è entrato in crisi e è uscito dal partito, e insieme a Eugenio Coloni, discutono. E cosa discutono? Per semplificare, dicono: diamo un'occhiata al passato, nazionalismi, prima guerra mondiale, nazionalismi, seconda guerra mondiale, finirà anche la seconda guerra mondiale, e poi se i nazionalismi andranno avanti sarà la terza guerra mondiale. Quindi sviluppano tutta una riflessione per la quale l'unica alternativa per cambiare l'Europa è quella degli Stati Uniti d'Europa, cioè una prospettiva di tipo federalista. È una visione lungimirante, è una visione straordinaria, che culmina nel 1942 nel manifesto di Ventotene, che esce da Ventotene clandestinamente, affidato da Ernesto Rossi a sua moglie Ada. Questa è un'altra storia, un altro filone, io credo veramente quello ancora più verde, quello a cui dovremmo guardare con maggiore attenzione, al quale seguirà poi nel dopoguerra un intenso impegno nel movimento federalista europeo, tranne che a un certo punto poi con la guerra fredda Rossi perde le illusioni sul federalismo europeo, perché l'Europa che si delinea non è quella a cui lui ha creduto, mentre invece Altiero Spinelli è molto più ostinato in questa direzione e vedrà in parte realizzati questi suoi presupposti, e diventa una figura importante del Parlamento europeo. Ma torniamo, vi dicevo, appunto al confino, e poi dopo il 25 luglio alla libertà per poche settimane, durante la quale si tengono riunioni del movimento federalista europeo. Qui vediamo Ernesto Rossi poi nel secondo dopoguerra, e poi dopo l'8 settembre sta per essere catturato dai tedeschi e a Bergamo, e va in Svizzera Ernesto Rossi, da dove può ricominciare a scrivere a Gaetano Salvini, che nel frattempo è negli Stati Uniti, e c'è questo altro straordinario epistolario, dall'esilio alla Repubblica, sono le lettere che si scambiano Rossi e Salvini, e loro si scrivono senza peli sulla lingua, senza autocensure, e leggendo questo epistolario si vede anche il tentativo estremo che Rossi fa insieme a Salvini di cambiare l'Italia, ed è quella del governo Pari, seconda metà del 1945, una carta che poi per tante ragioni finisce male, e i giudizi che danno anche su Pari sono molto pesanti, perché dicono che è stato incapace, insomma, di far camminare questo progetto. Sappiamo anche che il Partito d'Azione, che è l'erede di Giustizia e Libertà, finisce quasi come una sorta di generali senza intendenza, senza soldati, ad Arenarsi il 2 giugno del 1946, elezioni per la Costituente, viene eletto soltanto Ferruccio Parri, quindi questo sogno svanisce, che poi era il sogno cosiddetto della terza forza, cioè di contrapporre ai clericali Democrazia Cristiana e ai comunisti, che hanno come alleati in posizioni di sudditanza i socialisti, una forza laica e progressista, che per un momento sembra possa incarnarsi nei socialdemocratici di Saragat, e poi per tante ragioni finisce in niente. Quella fotografia che vediamo è scattata nel 1957 a Firenze, quando, per usare il titolo di un saggio di Gaetano Salvini, tornano i Rosselli, cioè le salme dei fratelli Rosselli tornano a Firenze, vengono inumate a Fiesole nel cimitero di Trespiano, e questa è una fotografia di quella situazione. Adesso rapidamente vorrei farvi vedere delle fotografie di Ernesto Rossi, che era un personaggio anche lui straordinario, come del resto tutti quelli di questa generazione. E qui la famiglia, pensate, quasi da non credere, andava in guerra, questo così dite, sembrava un ragazzino con i baffettini per, ecco, questo è Rossi nella Grande Guerra. Oggi direbbero quasi va all'asilo, e invece andava al fronte e resta mutilato. E Einaudi, che è il suo maestro, e qui lo vediamo negli anni dell'antifascismo, seconda metà degli anni 20, con Ada Rossi, e qui è proprio a Ventotene, vedete come è magro, e questa foto straordinaria, vediamo Salvemini e Silone e sua moglie, che ho conosciuto, irlandese, Darina. Sì. E questo è il momento conviviale nel 49, quando Salvemini torna in Italia, riprende gli studi storici, si riunisce anche a Piero Calamandrei. Ada Rossi è vicino al marito, qui Ernesto Rossi in tale età. Lui passa attraverso l'esperienza giornalistica straordinaria di Il Mondo, settimanale romano di Pannunzio. I suoi scritti sono molto pregnanti, demistifica il potere, poi li raccoglie in alcuni volumi con i titoli magnifici, ad esempio Settimo non rubare, diventa famoso, La Repubblica delle banane e dei forchettoni, oppure un altro, li pubblicava La Terza, Aria fritta, per dire una cosa inconsistente. E quindi è una sorta di, così hanno definito anche Lev Trotsky, profeta disarmato, la sua arma è la penna, non hanno mai avuto un partito a disposizione ed è sempre stato molto legato al ricordo di Carlo Rosselli. E c'è una lettera bellissima che ha scritto alla vedova di Umberto Ceva e gli dice: io ogni tanto vado in crisi, aveva momenti di depressione molto forti dopo l'esperienza carceraria, dice: quando vado in crisi penso ai miei maggiori, penso a quelli che non ci sono più, penso a suo marito, penso ai fratelli Rosselli e capisco che devo andare avanti. È quella che un'altra grande figura chiamava la compresenza dei vivi e dei morti, Aldo Capitini. Ecco questo filone laico che io vedo come molto produttivo, e questa è una foto triste, e vediamo Ferruccio Parri in apertura nel febbraio del 1967 ai funerali di Ernesto Rossi. E qui sono delle foto un po' all'inclusa a Ventotene nel marzo del 40. Ecco, io ho fatto questa rapida carrellata per cercare di collocare questi personaggi nei rapporti che avevano tra di loro e che furono rapporti fondamentali. Nessuno di loro si sentiva isolato, credeva in un progetto comune in modo laico, senza fanatismo, e hanno fatto, diciamo, un gioco, possiamo dire, di squadra, senza avere, ripeto, dietro un partito organizzato. Loro credevano nell'individuo, nella libertà, nella testimonianza, nell'impegno. Non sono sicuramente dei santi, ma chi lo è, chi può dire di esserlo, sono dei personaggi protagonisti della vita del Novecento. Sono dei vinti, sono degli sconfitti? Non lo so, dovremmo dare un giudizio nei tempi molto lunghi, guardando anche in avanti. Sicuramente, secondo me, sono dei personaggi che vale la pena di conoscere, di rivisitare, perché testimoniano, questa almeno la mia interpretazione, la forza, la dignità, il coraggio dell'individuo di fronte a un sistema che vorrebbe opprimerti, e l'individuo che resiste a costo poi di essere schiacciato, a costo di finire sotto il carro, perché devi dare una testimonianza. E quindi fa molto piacere in questa sede vedere Vessilli Partigiani, vedere i manifesti del Partito d'Azione, perché c'è una grande storia che dobbiamo ripensare, secondo me, senza retorica, ma in modo anche critico e autocritico, e sentirci indegni portatori di quei valori che sono i valori della libertà e della democrazia. Grazie per l'attenzione.
Fantinelli, per questo magnifico excursus di un momento della nostra storia così importante, e l'analisi che lui ha fatto, anche breve e personificata, di questi personaggi che hanno attraversato il ventennio fascista rimanendo incontaminati nel loro essere, nella loro idealità, e che hanno trasmesso alle generazioni e anche altri, il messaggio, hanno portato avanti il messaggio di lotta contro il fascismo e poi contro anche l'occupazione tedesca. E noi proprio tra pochi giorni celebreremo il 72esimo anniversario, che se guardiamo bene sono un'enormità di anni che sono passati fra il Risorgimento e la prima guerra mondiale, sono non so 55 anni, 56 anni, e fra la prima e la seconda guerra mondiale, eppure ancora adesso vediamo che questi valori che hanno permesso la resistenza e poi la Costituzione sono ancora fondanti del nostro ideale di repubblicani e di democratici, e che vogliamo sempre mantenere. Grazie ancora allora a Mimmo Franzinelli. E se ci sono alcune domande, credo che Mimmo possa con molta disponibilità darvi qualche